E poi ci ha fatto anche vedere le rodate, quelle che sono le prospettive a lungo termine, per esempio l'attivazione di alghe, dicendo che potrebbero aumentare di molto la capacità di captazione delle onde elettroniche. La conclusione era che in sostanza, allo stato attuale, l'efficienza di captazione e tutto il resto è troppo bassa perché siano effettivamente convenienti. Quei numeri, non so, a proposito del fotovoltaico, adesso il fotovoltaico ha un rendimento del 13%, ormai 12-13%, arriva al 15%, la biomassa 0,3%. Allora, già questo numero mi perturba un po'. Poi io sono abituato da fusionista a ragionare in termini di guadagno energetico, cioè quanta energia produci rispetto a quella che consumi per produrla. Allora, io li ho calcolati, come sai, prodotti in Europa hanno un Q tra 0,7 e 1,3. Quindi, diciamo, mediamente per produrre un litro di biocarburante produci un litro di gasolio, quindi la rendita è zero. Poi, l'acqua che serve per produrre un litro di biocarburante, di biodiesel, è tra 1.000 e 10.000 litri. E così via, ce ne sono tanti altri. L'ultima, adesso, chiaro che i prezzi del grano, del riso, eccetera, aumentano anche a motivo della fortissima produzione. Il 20% dei terreni negli Stati Uniti sono coltivati per biocarburante. Ecco, ora, come si combina questo con questa strategia europea di dire che nel 2020 abbiamo 10% di biocarburanti, quando il biocarburante ormai oggi è chiarissimo che è cosa assolutamente antieconomica e soprattutto antiecologica alla fine, perché se devi bruciare un litro di gasolio per produrre un litro di carburante, ovviamente è
Allora,
qualcosa
sì, l'Europa ha rimesso in discussione questo obiettivo. L'ultima versione della direttiva chiaroscuro mette in discussione questa cosa qui. Però c'è l'esempio della Germania, che è interessante. La Germania ha previsto delle incentivazioni forti per i biocarburanti, ma solo di seconda generazione, cioè quelli che sono in grado di utilizzare la parte, diciamo così, non zuccherina della pianta, ma la parte di cellulosica. L'utilizzo della parte cellulosica cambia radicalmente la convenienza economica. C'è un fattore 5 tra, diciamo così, un biodiesel oggi fatto con la colza e l'utilizzo del mais anche con la parte cellulosica, per dire. Quindi io credo che la politica europea sia per spingere la ricerca nel campo dei biocarburanti di seconda generazione, che dal mio punto di vista possono.
2020 10% più
Sì,
dopo pochi mesi è già fallita
non lo so, faccio fatica a capire. A me ha colpito per esempio nel 2000 l'associazione dei produttori di energia eolica europea aveva fatto un programma di crescita insieme a Greenpeace che io stesso avevo detto ma questi qui cosa hanno bevuto questa sera? In realtà, nel 2008 siamo sopra rispetto alle loro stime, che è stata una cosa che mi ha assolutamente sorpreso. Quindi mi sono reso conto come non siamo capaci di prevedere a lungo periodo l'evoluzione delle tecnologie. La scelta che ha fatto il decisore pubblico europeo è stata quella di mettere una bandierina ambiziosa nel lungo periodo, sperando che si innescassero dei meccanismi. In realtà la seconda generazione che un paio di anni fa sembrava non ci fosse, c'erano alcune imprese scandinave che sembrava che fossero lì, poi alcuni problemi nel scalare degli investimenti fatti sono emersi e quindi forse. Però io credo che l'attenzione verso quell'obiettivo non debba calare, perché comunque è una delle prospettive interessanti.
Sì, devono guadagnare un fattore enorme per organizzarsi e questo chiaramente. Cioè, l'eolico, le tecnologie c'erano già, ci sono stati dei miglioramenti di efficienza sia nelle pale sia nei motori, nei convertitori soprattutto, eccetera. Ma insomma, abbastanza in Italia, qua ci dobbiamo guadagnare un fattore di 10, 5-10, e beh qua
sull'eolico abbiamo dato le paleoliche, sono delle macchine, io sono ingegnere quindi ho un vizio d'origine, però sono delle macchine molto belle. Le pale che voi vedete sono lunghe 45 metri oggi, cioè una singola pala è un pezzo di carbonio di 45 metri. 45 metri è tanto, eh? Se voi avete il presente, lo scafo di una barca a vela 20-22 metri è una barca tanto grande, c'è due alberi. 40 metri sono due barche, due alberi, quindi è un pezzo di carbonio di quel tipo lì, che gira su un mozzo a 70 metri d'altezza. 70 metri, per darvi un'idea, il grattacielo che c'è in largo Europa, quello che si chiama Banco di Roma, che è il grattacielo che allora era il più alto a Padova, è 60-65 metri, quindi vuol dire più alto di quel grattacielo, cioè sono più di 20 piani. Qui sono delle macchine, effettivamente. Quello che è interessante è andare a vedere i kilowattora prodotti per chilogrammo di peso negli anni, come sono aumentati in modo significativo, con tutta una serie di accorgimenti, di miglioramenti. Per dire, la pala, che è tutta fibra di carbonio oggi, era vetroresina, prima era, non lo so, che tipo, probabilmente acciaio prima ancora. Quindi c'è stata una trasformazione, così come è stato tolto il moltiplicatore di giri con dei motori a magneti permanenti, probabilmente simili a quelli di... c'è un'evoluzione importante dal punto di vista tecnologico, e questa però avviene solo nel momento in cui si riesce a creare le condizioni per degli investimenti avvenuti.